Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati e buon ascolto da Zenone Sovilla. Questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa in particolare delle questioni riguardanti la montagna, ovviamente, come dice il titolo stesso, e in particolare la provincia di Belluno, ma non solo, anche le zone limitrofe o comunque questioni che poi si allargano anche ad altre aree del Veneto e non solo. Questa settimana ci occuperemo quasi esclusivamente della questione delle autonomie locali. Come molti di voi ricorderanno, il governo la settimana scorsa ha presentato un disegno di legge costituzionale che ne prevede anche il riordino, la riforma del titolo quinto della Costituzione, quello che riguarda per l'appunto le autonomie, le regioni. La cosa in qualche modo è stata letta in collegamento con tutti questi scandali che si stanno accavallando dal Lazio, la Lombardia e molte altre regioni, e in generale con quello che viene un po' definito un malcostume diffuso che riguarda in particolare il finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari in molte regioni. Su quest'onda si è inserito questo disegno di legge del governo, che probabilmente faticherà a vedere la luce nel corso di questa legislatura, trattandosi di materia costituzionale che richiede un iter più lungo in Parlamento, però si tratta di un segnale chiaro che andrà sicuramente a incidere sui lavori della prossima legislatura parlamentare, quando sarà probabilmente ineludibile prendere in considerazione una qualche discussione e revisione appunto del titolo quinto della Carta Costituzionale. Come sarà rivisto, in quale direzione? Ne abbiamo parlato con il costituzionalista veneto Daniele Trabucco, veneziano, che lavora all'Università di Padova e vive a Belluno. Con lui abbiamo fatto un'analisi sia di questo disegno di legge governativo per la riforma appunto della Costituzione, sia del quadro generale del riordino delle province e in particolare della questione della provincia di Belluno, che se da un lato chiede l'autogoverno, dall'altro rischia addirittura di essere cancellata e accorpata dal punto di vista istituzionale a un'altra provincia del Veneto. Si parla di Treviso, cosa che però non è assolutamente vista di buon occhio in provincia di Belluno, dove per l'appunto si chiedono strumenti di governo locale aderenti alle necessità di un territorio di montagna, cosa che sarebbe piuttosto ardua ritenere si potrebbe applicare finendo poi nel palazzo trevigiano, senza contare altri aspetti che riguardano la geografia politica piuttosto differenziata fra le due aree del Veneto in questione. E proprio a proposito della provincia di Belluno, che è a rischio di cancellazione perché non rientra nei criteri fissati dal governo con il suo decreto dell'estate scorsa per la sopravvivenza di una provincia, il governo aveva previsto che debbano continuare a esistere soltanto le province che hanno almeno 350.000 persone residenti e un'estensione territoriale di 2.500 km quadrati. Belluno questa estensione ce l'ha, anche se per lo più sono montagne. Non ha invece i 350.000 abitanti, sono sparsi in un territorio molto vasto, 215.000 cittadini circa, e quindi secondo il governo, con questo criterio piuttosto singolare che non distingue fra territori semplici di pianura o un nucleo molto stretto limitato con molti abitanti e una zona molto vasta con pochi abitanti sparsi e con le conseguenti difficoltà a gestirli e a infrastrutturare la zona in cui essi vivono, il governo di tutto questo non ha tenuto conto, non ha poi tenuto conto neanche del fatto che per quanto riguarda Belluno la stessa regione Veneto nel nuovo statuto aveva riconosciuto la specificità della montagna, prevedendo che una serie di funzioni venivano delegate direttamente alla provincia di Belluno, con appunto il trasferimento di una serie di competenze. Tutto questo al momento si è arenato davanti alla decisione del governo. Ne parleremo con Daniele Trabucco, mentre sta salendo di tono, si sta intensificando la mobilitazione proprio a difesa dell'esistenza della provincia, con da un lato una serie di comuni che si stanno accodando a quelli che sono già andati alle urne per chiedere il trasferimento dal territorio veneto a quello del Trentino Alto Adige. Si annunciano valanghe di referendum, ormai è una corsa, un comune dopo l'altro, ormai quasi tutti quelli della Gordino hanno raccolto le firme per il referendum, lo ha fatto Feltre, lo ha fatto Cesio Maggiore, e quindi in questi luoghi a rigor di logica si dovrebbe andare alle urne probabilmente l'anno prossimo, seguendo così quanto è già stato fatto da vari comuni bellunesi. Il primo a cominciare fu Lamon nel 2005, e poi tra l'altro lo hanno fatto anche comuni di altre province, come quelli dell'Altopiano di Asiago in provincia di Vicenza, che hanno chiesto di passare con il Trentino Alto Adige. Si tratta di referendum costituzionali, quindi di un istituto molto serio dal punto di vista normativo, anche se poi dal punto di vista dell'iter politico normalmente tutti questi referendum si arenano in Parlamento, dove non viene dato corso, viene dato comunque un parere non positivo all'espressione della volontà popolare di cambiare regione. Anche di questo parleremo con Daniele Trabucco. La mobilitazione a difesa della provincia di Belluno è anche per chiedere che, data la specificità riconosciuta dallo Statuto del Veneto, la provincia medesima non solo venga conservata come ente di autogoverno, ma torni a essere un ente eletto direttamente dai cittadini e non un ente di secondo grado, come ha previsto il governo Monti con la riforma che ha varato alla fine dell'anno scorso, in cui sostanzialmente le province erano state degradate al rango di ente di secondo livello, non più elettivo, quindi una sorta di consiglio di rappresentanti dei comuni, eletti quindi dai consigli comunali, a quanto si può immaginare. E poi c'è stato poi il passaggio successivo, quello che ha previsto i due criteri cui accennavo prima, e quindi ha ridotto anche il numero delle province in generale, comunque tutte non più elettive. Per difendere la propria provincia e chiedere strumenti di autogoverno per la montagna bellunese ci sarà anche una grande manifestazione, probabilmente il 27 di questo mese, il 27 ottobre, nei giorni cioè in cui a Roma si dovrebbe discutere proprio del riordino delle province. Hanno aderito a questa mobilitazione varie associazioni, comitati, categorie economiche. Ha preso posizione anche il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Giuseppe Andric, che è sceso in campo accanto a questa mobilitazione popolare e ha chiaramente detto che è preoccupato per questo rischio. Ha chiesto a tutti di essere uniti a difesa del territorio e ha detto che non è giusto prendere delle iniziative di questo tipo, cancellandole la provincia, senza il coinvolgimento di chi in montagna ci vive. Si deve far capire che cosa sia la specificità della montagna, ha detto il vescovo Andric. La mobilitazione, che sfocerà per l'appunto in una manifestazione e in un crescendo di iniziative, vede fra i vari registi anche il Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, il BARD, che per l'appunto propone come approdo il trasferimento della provincia di Belluno al Trentino Alto Adige, dove diventerebbe la terza provincia autonoma, sia pure con un regime finanziario non, diciamo, con le caratteristiche di quelli di Trento e Bolzano, un regime di finanziario simile a quello attuale per quanto riguarda la quantità di denaro disponibile, però con strumenti di autogoverno per gestire quelle risorse in modo più diretto. Anche di questo abbiamo parlato con Daniele Trabucco, che ci ha fatto il quadro, soprattutto dal punto di vista tecnico e giuridico, di che cosa si sta muovendo in questa fase. Ecco dunque ai microfoni di Radio Cooperativa il costituzionalista Daniele Trabucco.
Inizierei chiedendoti qualche valutazione su questo ultimo passaggio con appunto la decisione del governo riguardante la riforma del titolo quinto, che poi probabilmente non avrà tempi tecnici sufficienti in Parlamento per arrivare in porto, però è un segnale di un certo tipo, come va letto secondo te?
Ma diciamo che si tratta di un provvedimento che è stato approvato. È un disegno di legge costituzionale che contiene alcune modifiche a norme della parte seconda, titolo quinto della Costituzione, in particolare gli articoli 116, 117 e 119. Ma io credo che un intervento di questo tipo, e al di là di come dicevi tu, molto probabilmente non ci saranno i tempi tecnici per la scadenza naturale della legislatura per arrivare ad approvare l'iter di modifica costituzionale
che richiede
anche delle maggioranze particolari e qualificate, soprattutto quella dei due terzi, se non si vuole, nella seconda deliberazione di entrambi i rami, se non si vuole correre il pericolo del referendum. Credo che questa situazione si inserisca in un contesto molto più ampio in cui le necessità di austerità che ci viene imposta in qualche modo anche dall'Unione Europea, con l'obiettivo supremo dell'equilibrio strutturale di bilancio e la riduzione poi del debito pubblico, inevitabilmente ha comportato una riduzione della sfera di autonomia e della sfera di intervento dello Stato, che si riverbera anche poi a livello interno nei rapporti tra lo Stato e le regioni. Quindi, voglio dire, la situazione che sta coinvolgendo, che sta contraddistinguendo in queste ore l'autonomia regionale è a sua volta il frutto, è a sua volta il risultato di una situazione più ampia di rapporti tra l'ordinamento italiano e l'Unione Europea alla luce del contesto di crisi economico e finanziaria che stavo vivendo e che da alcuni mesi ha raggiunto veramente, veramente l'apice. Quindi credo che i motivi che hanno portato a questo intervento del governo ieri con l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale debbano tener presente questo aspetto. Non è però l'unica ragione, perché gli scandali che sono avvenuti in queste settimane, il caso del capogruppo del PDL al Consiglio regionale del Lazio, Fiorito, è sotto gli occhi di tutti, certo. È ancora indagato, quindi insomma bisogna aspettare i tre gradi di giudizio prima di poter pronunciare un giudizio di colpevolezza, se c'è, perché ovviamente c'è sempre il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna passata in giudicato. Comunque quello che sta avvenendo, degli indizi che sono emersi da questa vicenda, hanno portato a dimostrare come anche le regioni costituiscono un ambito in cui i costi della politica sono abbastanza importanti, e quindi il governo ha deciso, non con questo disegno di riforma del titolo quinto, ma con un precedente decreto legge che doveva essere il cosiddetto decreto crescita 2, ha deciso di intervenire anche in quel settore lì, ad esempio riducendo del 50% i fondi che spettano ai gruppi consigliari, certo, all'interno dell'organo legislativo, cioè dell'Assemblea.
Utilizzati peraltro in totale allegria, eccetera. Diciamo.
Prego.
Utilizzati peraltro in totale allegria.
Sì, utilizzati in totale allegria, al di là che poi si voglia dire ma si tratta di un'ipotesi di appropriazione in debita o di peculato, ma al di là poi della classificazione penale della fattispecie delittuosa, Sicuramente questi sono un problema, soprattutto in una situazione di gravissima austerità economica che il Paese sta vivendo, soprattutto le famiglie, i lavoratori, eccetera. Quindi sicuramente la politica che dovrebbe dare il buon esempio, mi sembra che anche su questo, non solo su questo, ma non si sia mostrata all'altezza. Quindi diciamo il provvedimento del governo Crescita 2, questo decreto legge più questo progetto di riforma della riforma del titolo quinto, perché ricordo che il titolo quinto della Costituzione era già stato modificato nel 2001, quindi 11 anni fa c'era stata insomma l'ultima grande incisiva modifica della Carta fondamentale, ha portato a una situazione di riaccentramento di funzioni e di competenze soprattutto sotto il profilo legislativo, dalle regioni allo Stato centrale.
In che cosa si tradurrebbe, diciamo, questa cosa se fosse ripresa nella prossima legislatura, per esempio?
Sì, innanzitutto nella relazione illustrativa del governo si parla di un intervento migliorativo. Ecco, in realtà sotto vari profili questo disegno di legge costituzionale pare invece complicare ulteriormente il già di per sé ingarbugliato quadro dei rapporti tra Stato e Regioni.
Cioè non farebbe chiarezza, dici?
Noi non credo che faccia chiarezza, anche perché crea, soprattutto in alcuni punti che possiamo vedere anche lungo il corso di questa chiacchierata, qualche problema, soprattutto di natura tecnica. Ma diciamo che le novità maggiori, partiamo dalla prima norma, che è l'articolo 116, che come sai è quella norma costituzionale che si riferisce alle regioni speciali, alle regioni ad ordinamento differenziato, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige Sud Tirolo, la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, Valle d'Aosta. Ecco, questo articolo ha mutato testo nel senso che viene esteso anche alle regioni speciali l'obbligo del pareggio di bilancio che, come sappiamo, è stato introdotto dalla legge costituzionale numero 1 del 2013, sarà in vigore a partire dal 2014 e quindi rende esplicito anche per le regioni speciali, finora questa cosa non c'era, questo principio che a sua volta l'ordinamento italiano ha ripreso dall'ordinamento dell'Unione Europea, dall'ordinamento comunitario. Quindi questa è la prima novità, certo. Perché anche le regioni speciali hanno questo obbligo del pareggio di bilancio e quindi la non possibilità di ricorrere all'indebitamento, eccetera. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che sta suscitando proprio in queste ore anche così delle preoccupazioni tra i costituzionalisti è questo rigurgito di centralismo, nel senso che con la riforma costituzionale del 2001 era sparito una clausola, la cosiddetta clausola dell'interesse nazionale, che consentiva poi di fatto allo Stato di impugnare molte leggi delle regioni ordinarie e in qualche modo portarle alla Corte che in molti casi, proprio per la violazione di questa clausola, le dichiarava incostituzionale, le dichiarava illegittime.
Cioè dava l'ultima parola allo Stato.
Prego.
Dava l'ultima parola allo Stato.
Ovviamente dava l'ultima parola allo Stato, era una clausola, tra virgolette, di salvaguardia con la quale sostanzialmente lo Stato esercitava un controllo molto invasivo sulla potestà legislativa concorrente e residuale delle regioni. Ecco, nel 2001 questa clausola dell'interesse nazionale era sparita. La norma dell'articolo 117, così come verrebbe modificata dal disegno di legge costituzionale approvato ieri dal governo Monti, dal Consiglio dei Ministri, sembra reintrodurla. Non parla espressamente di interesse nazionale, però dice le leggi dello Stato, è modificato così il primo comma del 117, assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica. Ecco, anche gli amici che ci ascoltano possono facilmente intuire come l'espressione interesse nazionale nella norma non compare, però mi sembra chiaro che se le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali, la tutela dell'unità giuridica ed economica e a queste leggi non possono contrastare le fonti regionali, mi sembra che insomma, anche se in maniera indiretta, implicita, anche se insomma qualcosa tra le righe, ma il requisito dell'interesse nazionale ritorna prepotentemente, cioè si tratta per lo Stato di un valore supremo dell'ordinamento che appunto dovrebbe fungere da chiusura del sistema, da controllo del sistema, anche per evitare insomma dei passi in avanti o delle o degli interventi che alla fine possono creare qualche problema.
Questo anche per le autonomie speciali?
E in realtà per le autonomie speciali questo formalmente no, nel senso che la norma dell'articolo 117, cioè quella norma che riguarda la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato centrale da una parte e le regioni dall'altra, concerne le regioni ad ordinamento comune, le regioni ordinarie. L'articolo 117 non si riferisce alle regioni speciali, alle regioni ad ordinamento differenziato. Sappiamo che per queste regioni ad ordinamento differenziato esistono altri limiti, altri vincoli, e anche da questi limiti e da questi vincoli pensiamo al rispetto delle grandi riforme economico-sociali, eccetera, si potrebbe, anche se non è detto espressamente, però ricavare che anche per le regioni speciali ci sia questo limite, questo vincolo dell'interesse nazionale.
Cioè la supremazia appunto alla fine dell'interesse nazionale.
Ovviamente la supremazia dell'interesse nazionale, però la modifica del 117 concerne i rapporti tra lo Stato e le regioni ordinarie, non le regioni speciali. Per le regioni speciali questo interesse si ricava agli unde, cioè si ritrova altrove, in qualche modo non direttamente dalla norma che verrebbe modificata da questo progetto di legge costituzionale approvato ieri dal governo, dal Consiglio dei Ministri. Ecco, poi l'altro aspetto, al di là di questo rigurgito di nazionalismo / centralismo, è dato dal fatto che diverse materie che fino a questo momento, fino ad oggi, rientrano nella cosiddetta potestà legislativa ripartita o concorrente, cioè quella suddivisa tra lo Stato e la Regione. Lo Stato dettava e detta la normazione di principio, le linee guida, le linee generali della materia, e le regioni ordinarie intervengono con la normazione secondaria, la normazione di dettaglio.
Certo.
Ecco, in alcune di queste materie vengono, attraverso un'opportuna modifica del 117, riportate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quindi sono sottratte alla potestà ripartita. Faccio un esempio: i rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni. Questo era un settore in cui le regioni potevano intervenire loro con una ampia normazione di dettaglio. Ecco, questo ambito viene sottratto alla potestà legislativa ripartita delle regioni e spetta unicamente alla potestà esclusiva statale. Altro aspetto importante, la armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Anche questo era un settore in cui qualche voce spettava sotto il profilo dell'esercizio legislativo alle regioni. Anche in questo caso la materia è riportata totalmente alla potestà statale. Altri ambiti che passano, diciamo così, dalla competenza ripartita alla competenza esclusiva dello Stato: le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa, la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Insomma, si tratta di settori importanti. E poi un altro ambito, anche alla luce dei ricorsi che sono stati presentati alla Corte Costituzionale avverso il decreto Salva Italia nella parte relativamente alle province, e anche recentemente l'articolo 17, no, sullo riordino delle province, lo Stato avvoca a sé la possibilità di dettare in via esclusiva, questa è una novità, un aspetto che non si trova oggi nel 117, è un'introduzione, un quid pluris in più introdotto dallo Stato, e cioè che i principi generali dell'ordinamento di città metropolitane, province e comuni spetta proprio alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Quindi si tratta di una materia in più, di un ambito in più, e questo lo Stato, almeno a mio avviso, lo ritiene proprio indispensabile al fine di ridurre il contenzioso costituzionale che si era proprio instaurato sulle questioni inerenti alla riorganizzazione territoriale della Repubblica. Ripeto, basti pensare alle regioni che hanno sollevato la questione di costituzionalità, tra cui anche il Veneto, sull'articolo 23 del Salva Italia, eccetera. Inoltre, altri ambiti che sono riportati, abbastanza significativi anche questi, alla potestà esclusiva dello Stato e sottratti alla potestà concorrente, sono i porti marittimi, gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, le grandi reti di trasporto e navigazione. Tutti questi settori finora erano ripartiti tra lo Stato e le regioni, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto, distribuzione dell'energia di interesse non esclusivamente regionale. Ecco, tutti questi settori, ripeto, sono ambiti su cui la regione non può più intervenire in via ripartita, cioè disciplinando con apposite leggi approvate dal Consiglio regionale la parte di dettaglio, ma sarà un aspetto che solo lo Stato in qualche modo potrà normare, potrà disciplinare.
E come si può commentare questa?
Mi chiedo se effettivamente una modifica di questo tipo possa ancora farci parlare di un'Italia a vocazione federalista.
O regionalista,
perché in un ordinamento federale o spiccatamente regionale, prendiamo la Costituzione americana, l'America è un po' in qualche modo il modello dello Stato federale, ma non solo, ma pensiamo in Europa per certi versi la Germania, l'Austria, la Svizzera, eccetera, noi abbiamo una norma che indica quelli che in lingua inglese si chiamano enumerated powers, cioè i poteri enumerati, quindi un elenco tassativo ma anche molto limitato di poteri che spettano lo Stato centrale, mentre la generalità delle competenze e delle funzioni è invece attribuita agli Stati membri. In uno Stato federale, quindi, si vuole ridurre al minimo il ruolo, tra virgolette, tutore dello Stato centrale.
Certo.
In Italia, soprattutto prima con la riforma Bassanini alla fine degli anni 90, quantomeno a livello di trasferimento di funzioni amministrative, poi la riforma costituzionale del 2001 per quanto riguarda invece l'ambito legislativo, poi la legge di delegazione 42 del 2009 sul federalismo fiscale aveva portato a trasferire tantissimo alle regioni, soprattutto alle regioni ordinarie in qualche modo che erano state quelle maggiormente coinvolte dalla riforma, soprattutto quella del 2001 e poi dalle Bassanini prima alla fine degli anni 90. Quindi se non proprio di uno Stato federale, perché mancavano e mancano anche oggi degli elementi perché l'Italia possa considerarsi federale, faccio un esempio, una Camera rappresentativa delle regioni, un Senato federale non c'è.
Che non è previsto neanche in questo disegno, peraltro.
Che non è previsto in questo disegno, c'è un altro disegno, poi ne potremo dire qualcosa, che pende, è stato approvato al Senato, è stato trasmesso alla Camera il 7 agosto, proprio sulla modifica dell'articolo 57 sul Senato federale, che io chiamo pseudo tale, perché in realtà di federale ha poco o nulla, e poi potremo vedere i motivi. Ecco, dicevo che in una situazione in cui in realtà l'Italia aveva raggiunto, prima a livello amministrativo, poi a livello legislativo, infine con la legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale, un ampio trasferimento di funzioni e di competenze dal centro alla periferia, qualora questo disegno di legge costituzionale di riforma della riforma del titolo quinto dovesse essere approvato, anche se come dicevamo in apertura di questa chiacchierata i tempi tecnici non lo permettono, quindi il disegno sarà insabbiato e poi con l'avvio della 17ª, cioè della nuova legislatura, sarà necessario ripresentarlo ex novo se si vuole seguire questa strada. E un disegno di questo tipo rallenta fortemente questa accentuazione federalista che l'Italia, soprattutto alla fine degli anni 90, aveva invocato. Infatti molti costituzionalisti, molti colleghi, proprio di oggi un commento molto bello del collega Alessandro Candido dell'Università Cattolica di Milano, si chiedeva proprio questo, ma in uno Stato che almeno apparentemente vuole essere federale, che contiene alcune norme costituzionali che spingono verso un'attuazione federalista, ma una norma di questo tipo effettivamente non ci sta, non è consona, proprio perché si pone in contrasto con la ratio propria degli ordinamenti federali, dove lo Stato centrale spettano pochi poteri, ben precisi e ben determinati, e la generalità delle competenze alle regioni o agli Stati membri. Qui in questo caso addirittura viene ampliato l'articolo 117 secondo comma, quindi il numero di materie su cui in via esclusiva, quindi solo lo Stato, può intervenire con le proprie leggi, addirittura sottraendole alla potestà, sebbene concorrente, ripartita con le regioni. Quindi credo che ci sia veramente un rigurgito di forte centralismo / autoritarismo, ecco.
Anziché prevedere per esempio altri meccanismi di controllo e di trasparenza, visto quello che si è diciamo sviluppato in alcune regioni a livello di malaffare, malcostume e probabilmente anche di
infrazione proprio delle leggi
Bah,
dello
questo
Stato.
aspetto qui secondo me è molto blando. Beh, nel disegno di legge costituzionale questo è un aspetto che non viene minimamente preso in considerazione, anche perché diciamo che non è proprio oggetto di una
Appunto,
modifica
cioè si mette in
costituzionale.
discussione l'architettura intera anziché introdurre dei correttivi,
Esatto, sì, anche
dove.
perché nel decreto sviluppo, il cosiddetto decreto sviluppo 2 o crescita 2, si parlava di affidare i bilanci dei gruppi, di farli controllare dalle società esterne di revisione. Però anche qua sarà da capire come funzionano queste società, con che criteri vengono scelte, anche per evitare delle forme di clientelismo. Quindi,
Certo.
insomma, credo che sia necessario innanzitutto la trasparenza, questa cosa non avviene o avviene in base a quello che conviene poi ai gruppi parlamentari o piuttosto che ai gruppi consiliari nei consigli regionali. Quindi forse una riduzione da una parte e un controllo, una tracciabilità, ecco, di come vengono utilizzati questi fondi, beh, non guasterebbe che il mero controllo da parte di società esterne di revisione. Sì, possono essere dei correttivi utili, ma non sono
Non
sufficienti, bisognerebbe proprio
sufficienti,
capire anche proprio il flusso del denaro, come viene effettivamente utilizzato il denaro, come viene investito, quali sono le voci di spesa, che comportano l'impiego di denaro pubblico, perché questo è, insomma.
certo. Ma il senso qual è, diciamo, di andare in qualche modo a stravolgere il contenitore, perché il contenuto, diciamo, è fatto in questa fase storica largamente di mele marce. È una, diciamo, estremizzazione da parte di un governo tecnocratico che poi, diciamo, lancia l'allarme e poi i politici saranno, diciamo, chiamati in futuro a declinare in modo probabilmente diverso
Sì,
questo
concordo con
grido,
te, lancia
oppure.
l'allarme, adotta dei correttivi, forse più per colpire l'opinione pubblica che altro, ma io ho seguito e seguo tuttora anche la vicenda delle province su cui poi potremmo dire qualcosa, beh, questo dimostra che c'è stata una demagogia, un populismo un'antiretorica politica assolutamente poi priva di reali contenuti. Insomma, ecco, come in questo caso si lancia il problema. Si interviene con qualche correttivo e ancora una volta con la forma della decretazione legislativa d'urgenza, della serie il Parlamento viene esautorato e con la conseguenza poi di inserire degli strumenti utili ma blandi.
Certo, ecco, in tutto questo, per esempio, nel complesso, diciamo, del sistema dei poteri, che deriva, diciamo, non deriva, ma insomma si inserisce nel quadro dell'Unione Europea e quindi del famoso, diciamo, principio di sussidiarietà, una ipotesi di riforma di questo tipo come si inserisce? Con quale grado di compatibilità, diciamo?
Ma vedi, il problema della sussidiarietà, è vero che il principio di sussidiarietà è sancito a livello comunitario, è sancito anche, è stato già introdotto nel Trattato di Maastricht nel 92, poi ripreso e rivalorizzato anche dal Trattato di Lisbona del 2007, che l'Italia ovviamente ha ratificato. Però la sussidiarietà, che opera tra virgolette come una sorta di ascensore, no? Passami questo termine, viene utilizzata nei rapporti non tra l'Unione Europea e le articolazioni interne dei singoli ordinamenti statali, ma tra gli stati nazionali e le istituzioni comunitarie. Poi su come lo Stato organizza al proprio interno, come lo Stato riparte al proprio interno le funzioni, i compiti, le competenze con le articolazioni che lo costituiscono e che lo compongono, questo secondo aspetto è un ambito che rientra nella competenza delle Costituzioni nazionali e sulle quali ovviamente l'Unione Europea non ha la possibilità né di intervenire né di dire nulla a riguardo.
Certo.
Quindi è un problema, diciamo, di natura prettamente interna. Certamente, come dicevo all'inizio, la situazione di grave crisi economica che ci stiamo portando avanti da alcuni anni e che in quest'ultimo periodo ha raggiunto veramente livelli drammatici, pensiamo all'aumento della disoccupazione, all'aumento del costo del lavoro, alla pressione fiscale che è alle stelle, che dimostra che in qualche modo poi lo Stato è costretto poi a dover reperire delle risorse perché altrove non le trova, sicuramente produce i suoi effetti nefasti e negativi anche nel modo con cui considera e si rapporta alle autonomie locali e territoriali. Io c'è stata una, ancora negli anni 60-70, quindi con l'avvio del regionalismo, no? C'era un grande costituzionalista siciliano, insegnato per tanti anni a Messina, si chiamava Temistocle Martinez, che diceva una cosa molto bella. Lui ha scritto un testo intitolato La parabola delle regioni, no? Ecco, in questo testo lui dice: la pianta delle regioni non ha messo ancora le radici perché è stata posta a dimora in un terreno non ben dissodato e non sufficientemente fertile. Cioè, noi alla fine abbiamo introdotto, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia regionale, questo ente senza la minima convinzione di valorizzarlo e di trasformarlo da ente amministrativo a ente programmatico, e con la conseguenza quindi poi di considerare l'autonomia non come ontologicamente propria delle varie realtà che compongono, che costituiscono la Repubblica. Lo stesso discorso non vale solo per le regioni, ma vale anche per le province e i comuni, ma come un qualche cosa che appunto lo Stato tollera e lo Stato concede e non che riconosce, come invece afferma il testo fondamentale, il testo costituzionale, pensiamo all'articolo 5 della Costituzione, no? Certo. Che è uno dei principi supremi, ma come un qualche cosa appunto che viene dato e che in un qualunque momento, l'approvazione ieri del disegno di legge sulla riforma del titolo quinto, di riforma della riforma del titolo quinto non è la prova, può togliere in qualunque momento, quando esigenze di natura politica, economica, la congiuntura finanziaria disastrosa, eccetera, lo richiedono.
Ecco, in tutto questo, supponendo che poi ci sarà un dibattito nella prossima legislatura, forse anche con uno sbocco di qualche tipo a livello di riforma, come si inserisce la dialettica tra le regioni e le province, parlando per ora degli statuti ordinari, poi vediamo gli altri magari, come si inserisce una possibile revisione di questa, anche di questo rapporto, perché poi alla fine forse un po' diciamo rimettere in discussione le regioni potrebbe anche recuperare un qualche ragionamento sul ruolo delle province.
Sì, io non credo però che ci sia una messa in discussione né adesso e non credo neanche per il futuro una messa in discussione del ruolo delle regioni o quantomeno della regione come ente costituzionalmente riconosciuto e costituzionalmente garantito.
Cioè, intendevo magari una cessione di competenze.
Ecco, questo sicuramente.
Verso il basso,
questo
diciamo.
Sì, questo, sì, questo sì. C'è sicuramente il pericolo sia veramente sulla base anche in questo caso dell'antipolitica, vicenda Fiorito in primis, ma non solo, pensiamo ai controlli della Guardia di Finanza recentemente in Emilia Romagna, che sta evidenziando anche lì delle situazioni un po' più virtuose, ma ecco, questa situazione diciamo collegata alla necessità di evitare che ognuno vada per conto suo e che 20 teste pensino, ragionino e muovano il sistema Italia chi in un modo, chi in un altro, lo Stato si sente l'esigenza e il dovere di tenere le fila e quindi di dare una direzione lui dall'alto, uniforme e quindi tale da sicuramente sottrarre peso politico e autonomia alle regioni. Questo ovviamente lo può fare modificando la Carta fondamentale, quindi riappropriandosi di funzioni, di competenze che con il 2001 invece erano state prepotentemente, fortemente decentrate, e quindi lo scenario è quello che in una legislatura prossima, in una legislatura successiva, se non proprio il testo che è stato varato ieri dal governo Monti, dal Consiglio dei Ministri, ma ci possano essere degli interventi anche di natura costituzionale che vadano a rosicchiare qua e là la sfera di autonomia regionale, ad esempio mettendo sotto controllo gli statuti, come avveniva prima del 99, no? Prima del 99 la regione approvava lo statuto, ma poi ci voleva il placet della legge statale. Ecco, anche certo. Qui ho sentito, insomma, se ne è parlato di non lasciare poi tutto questo spazio alle regioni, no? Con il rischio poi di crearsi, insomma, le regioni con la possibilità di darsi uno statuto hanno un forte potere, una grande autonomia statutaria. Ecco, anche in questo caso è possibile, quindi, che non solo da un punto di vista della competenza legislativa, ma anche della competenza statutaria, quello che sta avvenendo e purtroppo gli effetti che si producono e si produrranno sicuramente, perché la ripresa anche il prossimo anno sarà un anno di recessione, eccetera, quindi non è sicuramente alle porte, porteranno sicuramente, vuoi per la riduzione dei costi, vuoi per questa necessità di dare una direzione unitaria, uniforme alla politica nazionale, di quantomeno, se non proprio mettere in discussione il ruolo delle regioni, ma di rosicchiare fortemente la loro autonomia e legislativa e statutaria e anche finanziaria, perché ricordiamo che il processo del federalismo fiscale, che va comunque su un binario parallelo rispetto a questo, però è ancora in corso di attuazione, deve ancora entrare a pieno regime e quindi si correrà il rischio anche con provvedimenti di questo tipo che anche quello che sta avvenendo sul versante finanziario, pensiamo ad esempio all'estensione anche alle regioni e adesso con questa riforma che si vorrebbe approvare eventualmente alle regioni speciali, l'obbligo del pareggio di bilancio, e quindi insomma si fa veramente una stretta sui bilanci delle regioni, certo, tanto ordinarie quanto speciali. Beh, per le regioni ordinarie c'è già, ci sarà già a partire dal 2014, la riforma Monti, quella approvata ieri, vorrebbe addirittura estenderla a quelle speciali.
Questa è la musica di Wolfonic con l'album Ernest, tratta dal freemusicarchive.org, musica rilasciata con licenza libera di tipo Creative Commons, la stessa che è utilizzata per il podcast di questa trasmissione di Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti, che trovate sia nel sito della radio sia nell'archivio podcast di bellunopop.it, al sito per l'appunto www.bellunopop.it, dove trovate anche altre notizie e commenti riguardanti le questioni della montagna bellunese e non soltanto quella. Per quanto riguarda Radio Cooperativa, vi ricordo che è un emittente non profit che vive grazie al volontariato e al contributo degli ascoltatori. Se volete dare un'offerta, fare un'offerta a Radio Cooperativa, potete utilizzare un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Per quanto riguarda invece Voci dalle Dolomiti, se volete contattarmi potete scrivere un'email a radio@bellunopop.it oppure utilizzare il telefono 0437 1835 735. E ora riprendiamo qui a Radio Cooperativa la nostra conversazione con il costituzionalista Daniele Trabucco sulla questione delle autonomie locali.
Ecco, invece per quanto riguarda, accennavi prima gli statuti, sì. C'è la situazione di Belluno, no? Con la provincia rientra tra quelle da, diciamo, cancellare, accorpare, ridisegnare, non si sa come, che però è riconosciuta come diciamo, tra virgolette, con la sua specificità montana dallo statuto nuovo appunto del Veneto, e quindi c'è anche questa incongruenza, statuto del Veneto peraltro che aveva avuto anche il via libera appunto del governo, che aveva sollevato un paio di eccezioni proprio anche rispetto ad alcune delle deleghe previste da quello statuto, quando si erano confrontati questa primavera, e poi aveva dato il via libera a tutto. Mi sembra che avesse delle perplessità sul fatto che lo statuto della regione delega alla provincia di Belluno anche la gestione di rapporti internazionali, esatto, le minoranze etnico-linguistiche, eccetera. Ecco, in tutto questo come si colloca la questione bellunese, insomma, che poi di riflesso interessa anche la questione delle province vicine, soprattutto della provincia di Trento a statuto speciale, perché ci sono moltissimi ormai comuni che hanno votato o che lo faranno per chiedere il trasferimento alla provincia, alla regione Trentino Alto Adige, in particolare alla provincia di Trento, la maggioranza, e magari poi anche di questo parleremo, se vogliamo dire qualcosa sul caso di Lamont, che fu il primo comune a tentare invano questa strada. Ma comunque per in linea generale, dal punto di vista della situazione per la provincia, ora qual è?
Ma guarda, la situazione della provincia in questo momento sta vivendo uno stallo. Uno stallo perché, come sai, è in corso di conclusione, diciamo, la fase regionale, chiamiamola così, del riordino delle province. Sulle province, come sappiamo, sono intervenuti due provvedimenti normativi del governo, il primo a dicembre dell'anno scorso e il secondo a luglio di quest'anno. Con il primo le province non sono state soppresse, sono rimaste ma trasformate in enti locali territoriali con una rappresentanza politica non più di primo livello ma di secondo livello, quindi certo. Il presidente eletto non più dal corpo elettorale ma dal consiglio provinciale, e un consiglio provinciale che di fatto diventa un consesso di sindaci o di consiglieri comunali e quindi privo di una legittimazione popolare, quindi di una legittimazione diretta. Però le province non venivano soppresse. Invece, come sappiamo, con il decreto legge numero 95 del 2012, il cosiddetto decreto legge sulla seconda spending review, che poi è stato convertito nella legge 135 del 2012, entrata in vigore poi il giorno di Ferragosto di quest'anno, il governo, anche in questo caso non sopprimendo le province, sarebbe necessaria ovviamente una modifica costituzionale con le maggioranze e i tempi che conosciamo, ha però adottato questa politica di riordino, di razionalizzazione, di riduzione, ecco, chiamiamola così, del numero delle province. E questa fase di riordino si suddivide in due momenti, in due fasi. Siamo proprio nel pieno della prima fase, che dovrebbe concludersi entro il giorno 24 di ottobre, quindi entro il 24 di questo mese. In questa fase prima i consigli delle autonomie locali o in assenza, perché in Veneto manca, la conferenza regione, enti locali e territoriali deve proporre, deve presentare una ipotesi di riordino, cioè premesso che per il governo si salvano, quindi vengono mantenute in vita le province che soddisfano due requisiti, quindi una popolazione superiore ai 350.000 abitanti, il cosiddetto requisito della densità demografica, e il secondo requisito, cioè una estensione territoriale superiore ai 2.500 km2, e che questi due requisiti devono sussistere entrambi contestualmente, certo. Tutte le province, nel caso Veneto la provincia di Padova, la provincia di Belluno, ma la provincia di Rovigo, devono entrare in questa procedura di riordino, che poi dovrebbe prevedere di fatto che cosa? Degli accorpamenti tra queste province. E qui non è ancora chiaro, perché anche noi tecnici abbiamo avuto qualche problema, perché la norma e l'articolo 17 della legge 135 del 2012 non lo dice, se questo accorpamento deve riguardare solo le province che di fatto sparirebbero, oppure l'accorpamento può coinvolgere anche le amministrazioni provinciali che invece, soddisfando i due requisiti, continuano a rimanere in vita, nel caso Veneto, la provincia di Verona e la provincia di Vicenza, escludiamo Venezia perché diventa città metropolitana.
Certo.
Quindi questo è un problema ancora aperto, io non ho la risposta, la legge non lo dice, quindi nel silenzio della legge sembrerebbe che un'ipotesi di questo tipo, e quindi di accorpamento anche con le province che sopravvivono, sarebbe possibile, la legge non stabilisce alcun tipo di divieto e quindi tutto ciò che la legge non vieta è consentito.
La regione però ha deciso di non decidere.
Esatto, quindi la prima fase è questa, quindi il 3 ottobre si è riunita la conferenza Regione Veneto, enti locali territoriali, e a differenza ad esempio di altri CAL, il CAL del Piemonte ad esempio ha portato le province da 8 a 3. Quindi lì una proposta, un'ipotesi di riordine è stata avanzata. Nel caso Veneto, con l'esclusione di Venezia, che ripeto diventa città metropolitana, prevista dall'articolo 18 della legge numero 135 del 2012, ripeto la legge che ha convertito il decreto sulla spending review, tutte le altre province, Belluno, Treviso, Padova e Rovigo, Verona e Vicenza si salvano, rimangono tali e quali. Quindi l'ipotesi è sostanzialmente un mantenimento dello status quo. Questo ha fatto
il che non sarà gradito naturalmente dal governo. Non sarà gradito dal governo.
Ovviamente non sarà gradito dal governo. Ovviamente si tratta di un'ipotesi di riordino che viene trasmessa poi alla regione.
Certo.
Quindi si tratta di una proposta, che ha valore consultivo, non
che
è,
la regione
è obbligatorio ma non è vincolante. E adesso, entro il 24 di questo mese, del mese di ottobre, il Consiglio regionale del Veneto non deve più fare un'ipotesi ma una proposta, no? Vedi che qua i termini cambiano, quindi una proposta concreta, una proposta che può tener conto ma può anche non tener conto dell'ipotesi della conferenza Regione Veneto enti locali territoriali che ha concluso i suoi lavori entro il 3 ottobre, e questa proposta poi, ripeto, che può recepire o non recepire quanto avvenuto in sede di conferenza, dovrà essere trasmessa al governo della Repubblica, al governo Monti, al governo centrale, il quale poi a sua volta presenterà un disegno di legge di iniziativa governativa da sottoporre al Parlamento, e al Parlamento, all'organo legislativo, spetterà poi la parola ultima, perché sarà lui ad approvare la legge di riordino delle province.
Certo.
Ora, nel caso di Belluno, il fatto di non aver deciso nulla, ma soprattutto di non aver insistito sulla necessità circa gli elementi funzionali al mantenimento e alla salvaguardia della provincia, questo è stato fatto, c'è stato un incontro a Belluno alla fine di agosto, poi un incontro su una conferenza dei sindaci, poi molti comuni, anche se non tutti, avevano approvato un ordine del giorno proprio a favore del mantenimento della provincia, eccetera, e poi tutti questi ordini del giorno erano stati portati alla valutazione, certo, all'attenzione della conferenza. Sì, ma al di là di questo, che è un dato più politico ovviamente che giuridico, però non si sono, a mio avviso, soprattutto se guardiamo alla realtà e al caso bellunese, indicate in maniera forte le ragioni che avrebbero dovuto consentire delle deroghe per quanto concerne la provincia bellunese. E quindi la specificità, come tu hai ricordato, indicata al quinto comma dell'articolo 15 dello Statuto, che attribuisce alla provincia un'autonomia amministrativa, finanziaria, regolamentare, ma soprattutto anche la presenza di minoranze linguistiche, penso alla minoranza ladina, penso a una minoranza germanofona limitata ma comunque presente, certo. Penso alla minoranza cimbra, quindi penso comunque a dei gruppi minoritari, sicuramente molto più limitati rispetto alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano-Bozen, però comunque che avrebbero aiutato a mettere in evidenza che la specificità del territorio non è solo per la presenza dalle montagne, ma è un insieme di elementi che caratterizza la specificità, anche perché poi ogni territorio diventa specifico. Se vogliamo.
Diciamo che dal punto di vista demografico questa differenza c'è con Bolzano, ovviamente, con Trento direi che sarebbe tutta da misurare.
Forse che con Trento tu hai forse sotto mano più la situazione, certamente.
Sì, credo che ci
sicuramente con Bolzano, sicuramente con Bolzano, forse con Trento c'è.
Sì, no, beh, Bolzano c'è niente a dire, c'è una maggioranza locale di lingua tedesca, poi minoranza di nazionale, Trentino direi che poi dipende da come vengono,
certo,
o non vengono, diciamo, catalogati diciamo coloro i quali hanno il ladino quale prima lingua, però si rischia anzi che semmai si...
Poi sappiamo che comunque anche il ladino gode di un regime di quasi ufficialità, no? Quindi mentre un regime di co-ufficialità la lingua tedesca è un regime,
esatto,
di quasi ufficialità,
esatto,
rispetto ad esempio al ladino veneto che è valorizzato da un punto di vista meramente culturale, no?
Esattamente.
C'è sicuramente
comunque
un grado e un'intensità di tutela completamente diversi, no?
La situazione quindi è fluida, ma quale prospettiva è più ragionevolmente attendersi a questo punto per le aspettative che ci sono a Belluno, che poi si riflettono anche, appunto, dicevo, sulle zone.
Ma le aspettative
vicine,
che la mancata presa, ma vedremo cosa fa il Consiglio regionale, nel senso che il Consiglio regionale può anche discostarsi dal parere della conferenza, e mi auguro che una proposta ragionata venga fatta. Il fatto se il Consiglio dovesse recepire i risultati della conferenza, il rischio è quello di lasciare veramente carta bianca al governo, che non potrà altro che, in un contesto di razionalizzazione, di riduzione dei costi degli enti locali territoriali, incidere fortemente anche sul caso della provincia bellunese, e quindi applicherà in maniera pedissequa i criteri che sono stati indicati nella deliberazione del 20 luglio 2012, e quindi il requisito della densità demografica e dell'estensione territoriale, solo nel rispetto dei quali ovviamente la provincia si può salvare. Quindi il fatto di non aver fatto una proposta ragionata, perché una proposta andava fatta, ma mi auguro e spero che comunque il Consiglio regionale qualcosa possa modificare, porterà di fatto al governo ad applicare letteralmente quanto previsto dalla legge 185 del 2012, congiuntamente poi alla deliberazione del 20 luglio, che indica i due criteri che avevamo detto prima.
Il governo farebbe dei riordini anche di territori, cioè direbbe potrebbe dividere, diciamo, dei comuni che attualmente sono in una provincia, aggregandole a un'altra per farle raggiungere i criteri previsti, oppure semplicemente lavorerebbe con la Montosega, proprio come si parla di accorpare grandi province, Belluno a Treviso, che ne so, o piuttosto direbbe, non so, Conegliano, Vittorio Veneto vanno con Belluno, che poi qualche comune veneziano va con Treviso e crea,
ma
no, perché vuole ridurne il numero.
Questo problema che tu poni è interessante, perché è un problema anche questo aperto, dibattuto, cioè si chiede anche in dottrina e tra gli studiosi quali sono i margini di intervento del governo nel disegno di legge di riordino. Può ovviamente, premesso che il governo può discostarsi da eventuali proposte che provengono a livello regionale,
certo,
mi sembra ovvio, ma al di là di questo, può il governo modificare a suo piacimento i territori di comuni, eccetera? Io mi sono fatto personalmente questa idea. Il governo non credo che possa intervenire sul territorio modificandolo, nel senso diminuendolo, il territorio delle province che si salvano, quindi in questo caso ovvero una Vicenza,
certo,
e come sempre esclusa la città metropolitana. Anche perché proprio i territori di queste province sono quegli elementi che garantiscono,
certo,
no, la sopravvivenza alla luce dei parametri indicati dal governo. Sicuramente credo che la prospettiva del riordino debba tenere in considerazione la specificità morfologica e territoriale della regione, sicuramente questo lo deve fare, e quindi in quest'ottica, in questo contesto, potrebbe essere possibile che il governo possa anche spostare comuni, alla luce anche delle proposte che vengono dalle regioni, però ripeto, non essendono vincolato,
certo.
Senti, il governo potrebbe tranquillamente spostare, quindi che ne so, aggregare un comune alla provincia di Padova Rovigo piuttosto che alla provincia di Vicenza, insomma.
Certo. Invece, a proposito dei comuni, tutta questa, se le cose andassero in un certo modo per la provincia di Belluno, probabilmente si accelererebbe questa fuga verso il nulla, in realtà, perché poi è un binario morto, si è dimostrato in Parlamento, però la fuga con dei referendum costituzionali per cambiare una regione e passare sotto uno statuto speciale. Lì, questa problematica, semmai, come viene vissuta? Perché alla fine c'è un processo, diciamo, avviato con dei referendum che poi finiscono nel nulla. Lamona è stato portato in aula per la legge che avrebbe dovuto, diciamo,
poi è ritornato in commissione,
però poi è stato rimandato in commissione, esatto, con un pretesto, se vuoi, insomma, dal governo, che però, insomma, alla fine ha rimesso tutto nel congelatore. Questo è un referendum che si è celebrato quasi 7 anni fa, quindi se la prospettiva è questa, il senso di questi referendum sembra più politico che altro. Però
la provincia distinguerei l'aspetto, certo, il profilo politico da quello tecnico. Parto dal tecnico, essendo io,
certo,
studioso. Ma allora, sotto il profilo tecnico, lo abbiamo detto più volte, esiste una norma costituzionale che consente ai comuni e alle province che ne facciano richiesta di staccarsi da una regione e aggregarsi a un'altra, indipendentemente che l'altra regione sia o meno ad ordinamento differenziato.
Certo.
La norma dell'articolo 132 non fa distinzione tra regioni ordinarie e regioni speciali, insomma.
Certo.
È ovvio che poi questo Drangnakosten, come viene chiamato in linguaggio tedesco, tende verso aggregazioni a regioni speciali, in qualche modo, per una maggiore,
certo,
sappiamo,
certo,
sotto gli occhi di tutti, autonomia finanziaria. Quindi, premesso questo, che è legittimo, sono iniziative assolutamente legittime sotto il profilo della Carta fondamentale, resta il problema politico. Sicuramente dare il via libera a comuni confinanti con regioni speciali, come può essere il caso Veneto, ma ricordiamo che anche alcuni comuni della Lombardia lo hanno,
certo,
fatto, del Piemonte, il caso di Noasca, penso nel 2007, o anche comuni veneti verso il Friuli Venezia Giulia, parliamo di Sappada, ecco, tanto,
certo,
per fare un esempio, significherebbe disgregare il territorio di una regione. Significherebbe,
appunto, certo, e poi comunque anche scatenare un effetto a catena, perché poi non si
porta il confine. Esattamente, un effetto a catena, nel momento in cui tu dai il via libera all'uno non puoi chiedarlo anche agli altri.
Certo.
Quindi sicuramente
quello è una strada bloccata, anche se formalmente
una strada bloccata, perché questo avrebbe delle ripercussioni,
certo,
politiche abbastanza,
certo,
abbastanza notevoli. A questo poi aggiungi le resistenze anche da parte delle regioni confinanti, no?
Quelle che dovrebbero ricevere questi nuovi comuni.
Si spartiscono comunque,
certo,
i loro fondi all'interno dei loro territori, quindi ampliare,
certo,
poi ulteriormente il territorio,
la torta è quella,
spalmare ulteriormente già le scarse risorse che ci sono.
Certo.
Quindi è ovvio che questa situazione politicamente non regge.
Sono
sicuramente un segnale importante,
certo,
per il governo romano. Il governo finora, anche prima che entrasse in carica il governo Monti, aveva provato a rispondere, penso al fondo Brancher, eccetera,
sì,
però
sì,
mi sembrano un po' provvedimenti tampone, no? Provvedimenti
il fondo
che
peraltro sta vivendo grosse difficoltà,
prima fascia,
sì,
ma non quelli di seconda fascia, quindi,
certo,
crei differenze anche all'interno dei comuni della stessa provincia. Soprattutto per quei comuni che, anche se non direttamente confinanti, però vivono i problemi delle aree di confine.
Certo.
Quindi ci sono dei problemi molto seri, e una politica di provvedimenti a tampone, come è stato fatto finora, non credo che aiuti a risolvere molto le cose.
Però il problema della perequazione, diciamo, della riduzione della forbice tra le aree che hanno un ordinamento differenziato, insomma, le regioni e le province a statuto speciale e le altre, ormai ha messo abbastanza a fuoco, tant'è che il governo spesso, diciamo, diversamente da quanto accadeva in passato, ha forzato la mano in questi ultimi mesi, andando spesso in conflitto con le...
Beh, sta cercando di rosicchiare, no? Il patto di Milano,
sì,
che è avvenuto nel 2009, un tentativo per rosicchiare l'autonomia della
regione. Insomma, si sta mettendo un po' un punto fermo nel dire che, per esempio, quello che chiedono in continuazione le province autonome di Trento e Bolzano, cioè dateci, non toglieteci soldi ma dateci più competenze, è un vicolo cieco, perché appunto la linea generale che hai ben illustrato tu è quella semmai di ridurre gli margini di manovra del potere decentrato, e quindi di aggiungere competenze anche per l'area che sembra tirare a livello di consapevolezza parlamentare, peraltro, alle province autonome non se ne parla, quindi si parla semmai di dare una stretta anche a loro dal punto di vista di quanto torna diciamo,
solo che in quel caso torna è difficile perché sono blindate, ma al di là del caso del Trentino, al di là dell'accordo del gas per i Gruber, c'è comunque uno statuto speciale.
Ecco, ma lì quali sono i margini, quindi... semmai di ecco, per perché poi alla fine il problema è che questa forbice deve ridursi, altrimenti continueranno le pressioni sulle speciali, perché
sicuramente il rischio poi di questi referendum sia proprio questo, cioè che
quali sono i margini, quindi?
E dell'effetto politico è quello, e credo che sarebbe interessante qui capire anche il punto di vista delle regioni speciali, perché non li vedono in maniera positiva, proprio perché appunto si corre il rischio da parte del governo, proprio per questo discorso che dicevi tu, che mi trovo assolutamente d'accordo, per esigenze perequative, di ridurre ulteriormente la sfera
tecnicamente,
di autonomia, e già sta cercando di intaccarla, cercando di intaccarla.
Ma tecnicamente questa cosa è possibile? Cioè, oppure vanno messi veramente in discussione, diciamo, gli accordi internazionali, quindi più di tanto non ci si può aspettare che possa...
Io credo, sai cosa, che vogliamo diventare uno Stato federale? Bene, allora, se in uno Stato federale di fatto tutte le regioni sarebbero speciali, tutte le regioni sarebbero dotate di un certo tipo, di una consistente e cospicua autonomia finanziaria, sarebbero dotate di ampie competenze, proprio perché lo Stato centrale rimane titolare solo di quelle funzioni limitate, si diceva un tempo, no, la spada, la moneta, no, cioè, come per dire,
certo,
il potere estero, la difesa, eccetera, quindi quelle funzioni che necessitano inevitabilmente un'organizzazione unitaria, e tutto verrebbe demandato, tra virgolette, alle regioni, agli stati membri, che decidono loro, trattengono nel territorio il proprio gettito, eccetera. Quindi paradossalmente le regioni speciali dovrebbero essere il modello verso cui tende un vero sistema federale. Quello che sta avvenendo in Italia, soprattutto la proposta di ieri di riforma della riforma di cui abbiamo parlato, quello che sta avvenendo in materia di province, eccetera, va invece nella direzione opposta, ed è ovvio che in questo contesto il tentativo di aggredire l'autonomia delle regioni ad ordinamento differenziato si inserisce pienamente in questo contesto. Poi io volevo aggiungere una cosa, anche tornando un po' al discorso di referendum, no? Io ho sentito, mi hanno anche scritto, avendo trattato un po' così da alcuni anni questo problema delle variazioni territoriali, per esempio il caso di Lamon, no? Tu dicevi,
certo,
prima il ritorno in commissione, eccetera. Allora, premesso che non credo che sia giusto strumentalizzare politicamente la volontà del corpo elettorale lamonese, perché merita e necessita di assoluto rispetto, tuttavia ritengo che non ci sia stata un tradimento della volontà popolare per il fatto che non si è dato seguito in termini di conclusione all'iter di variazione territoriale, ma viene meno il nostro diritto all'autoidentificazione. Questo è vero fino a un certo punto, però,
certo,
perché nel referendum, almeno de jure condito, cioè sulla base del diritto vigente,
certo,
le popolazioni non esprimono un diritto all'autodeterminazione, questo è un termine inappropriato,
certo,
esprimono semplicemente un punto di vista, quindi un elemento conoscitivo che assieme al parere obbligatorio ma non vincolante dei consigli regionali offre poi una chiave di lettura allo Stato centrale, al Parlamento, che decide poi con l'eventuale legge.
Quindi non è corretto dire...
Non è corretto, parlare di autodeterminazione, di tradimento della volontà popolare non è corretto, ripeto,
certo,
non bisogna strumentalizzare la volontà dei lamonesi dei
certo.
cittadini elettori del comune di Lamo,
così come di quelli di Asiago, di Kinsado, insomma.
Però credo che una precisione, io lo faccio da tecnico ovviamente, certo, non da politico, certo, non è il mio compito. Io mi limito a dire, attenzione a parlare di autodeterminazione. È vero che la Corte Costituzionale in alcune occasioni, tra l'altro anche con riferimento alla Mon, ha parlato di autodeterminazione, però attenzione bene che cosa si intende con questa espressione.
Certo.
Autodeterminazione non si traduce in un diritto soggettivo a disporre liberamente del proprio territorio. L'autodeterminazione non è questo. Possiamo discutere se è bene o male, ma questo è un problema che deve affrontare il politico, non il tecnico. Io dico che de jure condito, cioè sulla base del diritto vigente, l'espressione del referendum, il referendum di Lamon è stato favorevole, come è stato quello di Sappada ovviamente, è semplicemente quello di esprimere un punto di vista. La Corte, in alcune ordinanze, ne cito una che è la più importante, l'ordinanza numero 264 del 2010, la cito non tanto per i numeri che contano poco, ma perché è un pronunciamento di 2 anni fa, quindi abbastanza recente, ha chiarito come il cosiddetto diritto all'autodeterminazione, nel significato però che ho appena chiarito, non ha effetto vincolante oltre, cioè al di là della fase di consultazione referendaria, perché altrimenti il Parlamento avrebbe condizionato e bloccato,
certo,
nella approvazione dell'eventuale legge di variazione, mentre il Parlamento, che è autonomo poi,
certo,
costituzionalmente,
certo,
deve valutare tra l'interesse generale e l'interesse generale e la volontà degli elettori, e quindi valutare se la proposta di variazione è congrua o meno all'interesse,
certo,
generale.
Certo,
se fosse vincolante, il Parlamento non disporrebbe più di questo potere di valutazione.
Ecco,
quindi dire che è stata tradita la volontà popolare, mi sento di sì,
certo,
non è corretto. Capisco, certo, capisco i desideri frustrati dei cittadini lamonesi, come quelli di Sappada, come quelli di Cortina d'Ampezzo, di Colle Santa Lucia, di Vinallongo del Col di Lana,
però
io capisco,
certo,
tutto, però credo che da un punto di vista tecnico è opportuno precisare le
potrebbe
cose.
Essere, il che potrebbe anche suggerire di indirizzare le proprie energie collettive verso qualche altro canale di emancipazione istituzionale, se questo poi alla fine comunque non è fruttuoso, insomma.
Sì, sì, sicuramente questo è un canale, ripeto, legittimo, però che purtroppo a oggi non ha portato risultati. L'unico caso in Italia in cui dei comuni hanno ottenuto la possibilità di staccarsi da una regione a un'altra è la legge ordinaria dello Stato numero 117 del 2009, approvata 3 anni fa, e nell'agosto del 2009 è la legge che ha consentito il distacco dei comuni dell'Alta Valmarecchia dalla provincia di Pesaro Urbino, regione Marche, che si sono,
certo,
aggregati alla regione Emilia-Romagna,
certo,
provincia di Rimini.
Certo, certo.
Però il problema qui era molto più semplice rispetto al caso, ad esempio, Trentino-Veneto-Friuli, rispetto al triangolo Trentino-Veneto-Friuli, perché lì avevamo 2 regioni ordinarie.
Certo.
Qui no, qui il Veneto, certo, la provincia di Belluno, è stretta a tenaglia tra 2 regioni speciali, Trentino-Alto Adige, Sud Tirol da una parte e il Friuli-Venezia Giulia dall'altra.
In questo quadro il disegno, la proposta invece di trasformare Belluno nella terza provincia della regione, Trentino-Alto Adige, si troverebbe di fronte a ancora maggiori difficoltà?
Allora, qui ci sono grossissimi problemi di ordine costituzionale.
Mm-hmm.
C'è una prima linea interpretativa che io non sostengo comunque, cioè, però c'è una prima corrente dottrinale che dice creare una terza provincia non sarebbe a Costituzione vigente, io ragiono sempre a Costituzione vigente ovviamente,
certo,
non sarebbe possibile perché come sai il testo fondamentale, l'articolo 116, comma secondo, mentre il primo comma elenca le regioni a statuto speciale, il secondo comma del 116 dice chiaramente che il Trentino Alto Adige sul Tirol, quindi fa riferimento all'espressa regione Trentino, si articolano le 2 province autonome di Bolzano-Bozen e di Trento. Quindi secondo questa prima linea interpretativa, che è quella poi tra l'altro anche sostenuta dalla Cassazione quando ha bocciato il referendum provinciale, il territorio della regione Trentino Alto Adige è un territorio binario e questo carattere binario, in virtù della norma che ho citato prima, viene addirittura costituzionalizzato e quindi bisognerebbe modificare il testo fondamentale.
Certo.
E anche in caso di modifica del testo fondamentale ci sarebbe il problema della compatibilità o meno con gli accordi internazionali e torna di nuovo il discorso del De Gasperi-Gruber. Questa è la prima linea interpretativa. La seconda linea interpretativa, quella che io a Padova con il mio maestro sostengo, è stata sostenuta anche da altri, invece è favorevole. Infatti io l'ho anche scritto in riviste specialistiche, ho criticato la motivazione dell'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Cassazione quando ha dichiarato illegittima la richiesta del passaggio dell'intera provincia. Certo. Perché in realtà, dal mio punto di vista, il territorio delle regioni speciali, indipendentemente da quello che dice la norma costituzionale, non ha valore costitutivo, cioè la menzione del territorio negli statuti speciali piuttosto che nel 116 ha valore ricognitivo. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la menzione del territorio, il riferimento al territorio, non ha valore di costituzionalizzazione del territorio stesso. Un esempio in questo senso è quando è stata istituita alla fine degli anni 60 la provincia di Pordenone, siamo in Friuli Venezia Giulia, lì è stata sufficiente una legge ordinaria, quindi non è stato necessario modificare lo statuto speciale, infatti lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia a oggi non contiene il riferimento alla provincia di Pordenone, ma solo a quelle di Trieste, di Gorizia e di Udine, non a quella di Pordenone, quindi non è stato modificato, è stata istituita la legge ordinaria, semplicemente una normale legge della Repubblica, proprio per questo motivo, e cioè che il carattere del territorio, e questo anche con riferimento al Trentino Alto Adige, perché non ci sono elementi per dire quello sì e i territori delle altre regioni no, non è considerato costituzionalizzato, quindi ha valore ricognitivo. Su questo ha scritto tanto il professor Antonio D'Atena, che è un eminente, autorevolissimo costituzionalista dell'Università La Sapienza di Roma, anche perché lui diceva quasi a paradosso che se di costituzionalizzazione si vuole parlare, allora tutti sono costituzionalizzati, perché quando la Costituzione al 131 fa tutto l'elenco delle regioni, non fa riferimento a dei nomina vuota senza contenuto, ma a delle entità con un territorio ben preciso. Quindi se di costituzionalizzazione si vuole parlare, allora tutti sono costituzionalizzati. Ma lui ritiene invece che la mera menzione del territorio ha valore semplicemente ricognitivo. Prova ne è il caso di Pordenone, come dicevo prima, per cui non è stata necessaria la legge costituzionale, ma una semplice legge ordinaria. Quindi io appoggio in pieno questa seconda linea interpretativa, che comunque non è condivisa da tutti gli studiosi, è stata anche certo. Molto criticata, ma ritengo che se quel referendum fosse passato, cosa che non è perché sappiamo che la Cassazione lo ha dichiarato illegittimo, non sarebbe stata necessaria una modifica dello statuto speciale del Trentino Alto Adige e neppure una legge costituzionale dentro il procedimento del 132, quindi bastava una semplice legge ordinaria, una legge della Repubblica. C'è poi una terza soluzione, una terza linea interpretativa, quella di creare una nuova regione, quindi creare una nuova regione che metta assieme Trentino, Alto Adige, Veneto, la famosa regione dolomitica. Però sappiamo che questo è possibile in base al primo comma del 132, ma si richiede un iter, ci vuole una legge costituzionale, l'iniziativa deve partire dai consigli comunali che rappresentano almeno un terzo della popolazione, la nuova regione deve avere minimo 1 milione di abitanti. Quindi si potrebbe fondere o creare una nuova regione, quindi una nuova, in questo caso fondere, non in questo caso la provincia, ma più che la provincia di Belluno, il Veneto, ecco, Veneto, Trentino, Friuli, potrebbe esserci una fusione per creare un'unica area, più che dolomitica, perché insomma il territorio anche è un territorio anche di pianura, quindi un'unica area del nord, certo. Ma questo richiede...
Comunque non risponderebbe poi alle esigenze, diciamo, specifiche del caso della montagna.
Pettone, no? Un calderone dove tu la butti dentro tutto, il contrario certo, di tutto. Io sono assolutamente contrario alla macro regione, a quello che si è discusso, anche perché va contro anche i principi di un sano federalismo, no? Si voleva tanto recuperare Miglio, però Miglio cosa diceva nell'asilo di Buridano, no? Che un vero sistema federale presuppone una ripartizione delle competenze fra una pluralità di comunità politiche territoriali e un'autorità federale dall'altra. Se tu crei una grande macroregione, anziché una pluralità, hai una omogeneità, crei un grande calderone dove butti dentro tutto il contrario di tutto.
Ho capito, la situazione, insomma, la prospettiva comunque è tecnicamente anche complicata.
No, vabbè, è possibile, vedremo, ma complicata.
Certo. Vabbè, insomma, vedremo cosa succederà. Grazie mille allora di questa...
Grazie a voi e a tutti gli amici della radio.
E questa è ancora la musica Creative Commons di Volfonic. La canzone in questione si intitola L'amour et l'enfant ed è tratta dal freemusicarchive.org. Vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti è la rubrica che si occupa in particolare del bellunese, ma come avete sentito da questa conversazione con il costituzionalista Daniele Trabucco, si tratta poi di affrontare tematiche che riguardano la generalità in genere dei territori. Se volete scrivermi anche per suggerire tematiche da affrontare in radio, potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure il numero telefonico 0437 1835 735. Radio Cooperativa è reperibile nel web al sito www.radiocooperativa.org, dove avete anche la possibilità di ascoltare in streaming ovunque vi troviate le trasmissioni in diretta della radio, ascoltare quindi quanto va in onda in FM anche se siete fuori dalle zone di copertura del segnale. C'è anche il database con i podcast, cioè le registrazioni delle trasmissioni andate in onda. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, il podcast è disponibile anche al sito www.bellunopop.it, dove trovate anche altre informazioni riguardanti l'area dolomitica. Ancora due cose da ricordarvi prima di chiudere questa puntata, questa seconda puntata del mese di ottobre. Ricordo che Voci dalle Dolomiti va sempre in onda il martedì dalle 17.30 alle 19.00. Vi voglio ricordare che è in corso una mobilitazione straordinaria per quanto riguarda le iniziative dei comitati per la difesa dell'acqua, e in particolare si tratta della lotta per fermare le ruspe nella Valle del Mis, dove è in corso di realizzazione una contestatissima centralina idroelettrica. Ora è partita anche una campagna per la raccolta di fondi che servono per il ricorso in Cassazione, quindi per coprire le spese legali. La battaglia Io difendo la Valle del Mis con raccolta di fondi è stata lanciata nei giorni scorsi. Sono stati già attivati dei banchetti in varie località della provincia di Belluno. Chi vuole contribuire può informarsi andando al sito del movimento bellunese Acqua Bene Comune, www.acquabenecomunebelluno.it. Altre informazioni li può trovare al sito www.bellunopiu.it, più senza l'accento naturalmente. Chi volesse fare comunque un versamento può utilizzare il conto corrente postale 8686 4501. con la causale «Io difendo la valle del MIS», intestato all'Associazione di Promozione Sociale BUG. Tutte le informazioni comunque le trovate nel sito di Belluno Acqua Bene Comune. E per finire, il ricordo di una persona che purtroppo se n'è andata la primavera scorsa, sabato a Belluno, in città, in vari luoghi del centro città, si sono tenute delle iniziative soprattutto dal profilo artistico, per ricordare l'attore Loris Tormen. Loris Tormen è scomparso la primavera scorsa per una malattia, era una figura molto nota e molto impegnata nel campo dell'arte, della cultura e del sociale. Per lui, in sua memoria, si sono tenuti fra l'altro dei momenti di teatro e anche dei concerti, una vasta manifestazione realizzata dalla provincia di Belluno in collaborazione con tutte le biblioteche bellunesi, ambienti, luoghi molto frequentati proprio da Loris Tormen, che proponeva letture e riletture anche di brani classici della letteratura internazionale, dall'Associazione Cucchini, da Radio Belluno, dalla Biblioteca Civica di Belluno, con il patrocinio anche del Comune. Fra le varie iniziative che ci sono state, letture per adulti e per bambini, laboratori per bambini, iniziative di book crossing, cioè di scambio di libri, e momenti musicali, video, mostre fotografiche, per una giornata in memoria di Loris Tormen che si è conclusa con un concerto della band dei Macis Mobil, che gli ascoltatori di Radio Cooperativa forse ricorderanno, è stata ospite di alcune puntate di Voci dalle Dolomiti, nel senso che sono state mandate anche in replica, data la particolarità dell'evento, un'ora e mezza appunto in compagnia dei Macis Mobil e della loro musica, per un'intervista appunto e la proposta della loro produzione artistica. Quindi Loris Tormen, bibliotecario, regista, attore, lettore, docente di lettura espressiva, è stato ricordato così e con queste parole nella locandina che accompagnava la manifestazione, l'iniziativa di sabato scorso. Ognuno di noi dà un contributo per migliorare il mondo con quello che sa fare, diceva Loris. E ogni suo lavoro teatrale rivelava l'impegno, l'onestà intellettuale, la profondità, il senso di appartenenza al mondo, alla società, il suo bisogno di denuncia e di riflessione. C'era in lui una particolare sensibilità per le persone con disagio personale o sociale, da qui il lavoro portato nelle carceri, nelle comunità per tossicodipendenti o per malati con problemi psichici, senza perdere la leggerezza del vivere. Questo era Loris, questo è l'arte di far parte.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E con questo pensiero per Loris Tormen io vi saluto da Zenone Sovilla, l'appuntamento a martedì prossimo. Buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa.